Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Ciao Pro.
Buongiorno, ciao, come stai? È un piacere rivederti.
Piacere mio.
Ed è un piacere anche incontrarvi tutti e tutte qui, perché insomma in questo periodo abbiamo poche occasioni di uscire, di incontrare gente e anche di vestirci in maniera decente, perché praticamente usciamo solo per fare la spesa o al massimo per la corsetta e siamo sempre vestiti in maniera abbastanza improbabile.
Sì, esatto, una maniera, vabbè, io ho una semplice magliettina, tu ti sei vestito un po' più da professore, diciamo, per riprendere l'abitudine anche in un certo senso.
Beh, magari altrimenti con gli anni che sono passati c'è il rischio che non mi riconoscessi. Dunque...
No. Anzi, ti trovo bene. Sei sempre giovane, come ti ricordavo, si è fermato il tempo per te.
L'IBAN me l'hai già mandato o provvedi dopo?
Facciamo dopo. Vabbè, fortunatamente okay, non c'è nessuno che ci può accusare di fare scambi di voti in questo caso.
No, in questo caso siamo. Ormai è già andato tutto, insomma.
Ormai è già fatto. E senti, io appunto ho pensato subito a te perché è un bellissimo ricordo della tua materia e del tuo insegnamento per affrontare appunto questo tema, perché a causa dei decreti per la nostra sicurezza, per la nostra salute, dobbiamo stare a casa il più possibile, e questo crea ovviamente delle conseguenze. Il primo argomento che volevo parlare con te è lo smart work, una cosa che si sta scoprendo in Italia in questa occasione, ma che in realtà è una modalità di lavoro in atto già da molto tempo. Quali sono secondo te i principali effetti positivi e negativi del dover lavorare da casa?
Beh, tra gli effetti positivi sicuramente c'è un aumento della produttività che a seconda delle ricerche è stimato tra il 15 e il 20%. C'è un miglioramento comunque delle qualità anche delle città che sono ad alto tasso di smart working, perché ovviamente la carenza di spostamenti, liberi trasporti potrebbe far diminuire in parte l'inquinamento e così via, ma il più importante tra gli effetti positivi è quello della soddisfazione. Pensa che ci sono stati un bel po' di studi anche in Italia. L'Italia arriva sempre bella in ritardo su alcune cose, tant'è che adesso una cosa che si sta vedendo è che alcune entità, anche statali, che erano rigidissime sullo smart working, avevano delle caselle di richieste strettissime, perché c'era davvero un pregiudizio fortissimo. Adesso, dopo questo decreto che spinge le aziende e anche il pubblico a fare lo smart working, c'è stato un attimo di panico, bisognava farlo e vincere le reticenze e le rigidità del sistema. Però ci sono un sacco, soprattutto diciamo tra gli under 40, tra gli under 35, un sacco di persone che sono disposte a rinunciare anche a una parte consistente del salario pur di avere lo smart working, cioè preferiscono guadagnare meno ma avere questa flessibilità, che poi è importante per conciliare la propria vita con il lavoro, che è un problema che stiamo avendo tantissimo nell'epoca moderna. È difficilissimo riuscire ad avere una vita se hai anche un lavoro di un certo tipo. Quello che però è il rovescio della medaglia, no? È l'altra parte della moneta, è che in realtà spesso questa conciliazione viene sbalestrata dallo smart working, perché noi siamo liberi o libere di scegliere dove andare a lavorare, stare a casa, andare in giro, anche al baretto all'angolo se ci fa piacere, no? Ormai sono passate alla storia le iconiche immagini di persone che lavorano da Starbucks col computer. E però il problema è che, non avendo un vincolo di orario e neanche di luogo, e quello che capita è che spesso ci sentiamo talmente in colpa, talmente sotto pressione di dover dimostrare che, anche non essendo fisicamente lì, siamo validi, siamo bravi per l'azienda, serviamo, lavoriamo bene, che finiamo per non staccare quasi mai. Lavoriamo moltissimo con comunicazioni, WhatsApp, mail, e praticamente anche rispetto al vecchio telelavoro, che poi è ancora vivo ma è una parte ormai dello smart working, il fatto che non ci sia, il fatto che tu alle 5 stacchi, alle 6 stacchi, finisce che lavori anche la notte. Chi di noi non si è trovato facendo queste cose a spedire quella mail che ti sei dimenticato all'una e mezzo del mattino di rientro dal locale con gli amici e a fare pure errori di ortografia perché sei non perfettamente lucido, no? Però questo è, diciamo, il rovescio, che è nato per salvarci un po' la vita e liberarci la vita privata. In realtà, se non attuiamo i correttivi a livello personale e organizzativo, quello che rischiamo è che ci fagociti totalmente la vita privata, vivere davvero di lavoro.
E soprattutto magari in questo periodo in cui appunto per questi decreti siamo costretti a stare in casa, perché come tu dicevi prima, l'immaginario di lavorare da Starbucks piuttosto che al baretto sotto casa, ora siamo proprio a casa. E io ho sempre cercato di, ad esempio, dividere i luoghi del mio piccolissimo appartamento, cioè nella camera da letto non lavoro mai, c'è un'altra piccola stanzetta che invece dedico solo allo studio, perché poi anche il fatto di non poter incontrare nessuno per la classica pausa caffè col collega, e anche poi ritrovarti magari dove fai i tuoi momenti di svago a lavorare, e magari può essere comunque anche una pesantezza per chi fa smart work, che ne dici?
Sì, no, è veramente, in questo caso diventa davvero un peso. Io ti faccio prima l'esempio su di me, che conto poco, perché poi ti parlerò magari di qualcosa di statisticamente più rilevante. Però io ho notato che il numero dei caffè che prendo ogni giorno paradossalmente è aumentato. Perché l'effetto rigenerativo, no? Ristorativo della pausa caffè con il collega, che in realtà noi ci giochiamo, ma ha un fondamento scientifico. Sì. Nel senso che quello che ci stanca è mantenere l'attenzione focalizzata su un compito, no? Questo è quello che ci crea il cosiddetto stress. Stare un attimo distratti col collega o con la collega, chiacchieri lì, ti prendi il caffè, abbassa il tuo livello di stress e sei pronto a ripartire. Stando sole o stando soli, il problema è che non ha lo stesso effetto. E allora è vero che magari scorriamo Facebook, non abbiamo neanche la possibilità di uscire di casa, farci la passeggiata, guardare un ambiente rigenerativo, un parco, una roba del genere, che potrebbe abbassare lo stress, e dunque finisce che ritorniamo al lavoro senza avere abbassato la soglia di attenzione, senza avere ricaricato le batterie, e a lungo andare diventa ovviamente un carico rilevante. Anche perché, Luca, quello che capita è che non tutte e non tutti siamo pronti a attribuire davvero questo livello di stress a questo evento qui, perché ovviamente ci vuole un certo tipo di autoconsapevolezza, e dunque quello che capita è che ci sentiamo più nervosi. È come quando stai lavorando, ti senti più nervoso, non riesci a lavorare bene. Qual è la prima reazione di quasi tutti noi? Lavorare di più.
Sì.
E rischiamo di avere il famigerato, no, gatto che si morde la coda,
e facciamo peggio.
La qualità ovviamente in questo caso finisce per risentirne, magari non nei primi due giorni, non nei primi tre giorni, ma se non attuiamo davvero dei correttivi. Ed ecco perché quello che state facendo voi, per esempio, è più che meritorio, è veramente fondamentale, perché i correttivi sono anche: non posso uscire, non posso vedere persone, mi connetto in internet, mi seguo una diretta, hai visto, no, quanti artisti stanno iniziando a fare, sì, lezioni di chitarra, lezioni di narrazione, anche noi con la scuola di narrazione per cui lavoro lo facciamo, serve perché ti distrai un attimo. E questi sono fondamentali come azione.
E visto che appunto non sappiamo neanche per quanto tempo durerà questa situazione dello stare a casa, perché si parla del 3 aprile, ma potrebbe comunque prolungarsi il periodo, ci sono dei consigli che puoi dare alle persone per riuscire in questa situazione anormale comunque a vivere in maniera più serena possibile? Io non so se magari sto facendo giusto, però ho la sveglia, da quando è iniziata la quarantena mi sveglio tutti i giorni alla stessa ora e vado a letto più o meno alla stessa ora, e mi do delle autoregole per studiare e lavorare. Ci sono dei consigli? Io faccio bene, o ci sono altri consigli che puoi dare?
No, allora tu prima di tutto fai più che bene, nel senso che evitare in questi momenti, evitare, scusa, gioco di parole, di sconfinare nella sciatezza, nell'abbandono, perché il rischio psicologico, uno dei rischi psicologici, poi se vuoi ne potremmo parlare anche maggiormente, ma ce n'è tanti, ma uno è quello di avere una fenomenologia di tipo depressivo, nel senso che comunque la nostra attività quotidiana è un'attività scandita da forti ritmi, da grandi anche quantità di neurotrasmettitori, di ormoni che stanno nel nostro corpo. Tu pensa all'endorfina quando devi correre per finire un lavoro, all'adrenalina quando hai paura di sbagliare, quando incontri qualcuno, quando fai sport, no? Adesso ci ritroviamo in un secondo, in un giorno, nel tempo letterale di un decreto, cioè di un discorso alla televisione, a dover fare a meno di tutto questo. Ovviamente il nostro corpo, il nostro cervello ne risentono e scendiamo, abbassiamo il livello anche del nostro umore. E questo può portare a un lasciarti andare e davvero innescare una spirale depressiva molto pericolosa. Quello che fai tu, che leggo che appunto qualcuno lo sta anche dicendo, rispettare la routine quotidiana, cioè io mi sveglio. Faccio quello, quelle ore sono comunque di lavoro, poi quelle ore ho la mia routine, magari sento qualcuno, sentire qualcuno, un'altra cosa, evitiamo di farci fagocitare dal telefono, perché poi anche quello, no? Sentiamo qualcuno senza farci prendere dalla smania di dover essere sempre in connessione perché può avere un effetto negativo. E un altro consiglio che darei, perché sono uno psicologo, ma sono anche uno psicologo anche sociale e della comunicazione, c'è un fenomeno interessante, l'avrai notato anche tu, no? Che c'è una parte del decreto che viene spesso o ignorata o osteggiata addirittura, che è quella che si sono tenuti alla fine in cui si lascia lo spazio tra le uscite per dell'attività motoria,
Sì.
no? Spesso viene un po' anche svilita, ma che te vai a fare la corsetta, ci sono argomenti seri. In realtà, se noi guardiamo le linee guida del Ministero della Salute, che definisce l'attività motoria in maniera molto specifica, è stata salvaguardata per un motivo essenzialmente di salute pubblica. Perché uno degli, quando noi appunto abbiamo detto stress, nervosismo, ansia, sono tutti fenomeni che stando chiusi in casa, e stiamo chiusi in casa con la paura, perché moltissime e moltissimi di noi hanno un livello di paura altissimo in questo momento. Prenderti una piccola parte, ovviamente in sicurezza, della tua giornata esposto a un ambiente dell'aria aperta, un ambiente rigenerativo, come viene chiamato, ha un effetto fondamentale. Tu pensa che tutti questi studi sulla capacità rigenerativa degli ambienti sono nati già nel 1984 con la ricerca di un certo Ulrich, che aveva scoperto che avere accesso anche solo come vista dalla finestra, infatti chi ha un balcone in questo momento, wow, festeggi, anche solo la vista dalla finestra aiutava le persone a recuperare più in fretta dalle operazioni chirurgiche, non solo dal punto di vista psicologico, ma anche fisico. Dunque c'è davvero una motivazione. Dunque, se abbiamo l'opportunità di farla in sicurezza senza mettere a rischio noi stessi e gli altri, anche quella è un qualcosa che dobbiamo fare. E poi, come dicevamo prima, non farsi sbranare, dunque cercare di mantenere un controllo sulle giornate che ricalchi più o meno quello che avevi prima, una parte al lavoro, una parte alla socialità, una parte alla... si può dire cazzeggio in radio?
Sì,
Ok.
possiamo dire quello che vogliamo. Possiamo
Una
dire quello che
parte al
vogliamo.
cazzeggio, ricaviamoci, ecco, questo è l'ultimo, scusami se mi sono un po' dilungato,
No,
ma
prego, prego.
un altro consiglio che darei è: non tarpiamo le ali al cazzeggio, al divertimento. Abbiamo tutti brutte notizie che arrivano, paura, sappiamo tutti cosa sta succedendo in altre regioni che è ancora peggio che da noi, però la nostra vita comunque prosegue e ci saranno dei momenti che meritano una sana risata. Non evitiamo il senso di colpa del sopravvissuto, che è molto, molto rischioso, no? Ma cosa c'è da ridere? Sì, c'è sempre da ridere, perché dobbiamo anche. Cioè, quello che non dobbiamo fare in questo periodo è sottovalutare, è vero che la salute fisica è fondamentale, senza di quella non c'è nessun'altra salute, però la salute psichica, psicologica e sociale sono altrettanto importanti, perché anche perché un basso livello di salute psicologica porta anche un abbattimento dei livelli di reazione del nostro organismo alle malattie, e dunque rischiamo anche di far peggio.
Un'altra cosa, che è una domanda a cui ho pensato perché ho sentito un amico che in questa situazione, lui è uno studente fuori sede, lavoratore, e sta in questo momento da solo a casa. Io convivo e quindi non sono completamente isolato in questa situazione, ma lui sì, e penso ci siano tanti altri ragazzi o lavoratori che sono proprio da soli a casa e non possono neanche appunto tornare dai genitori o dalla compagna, eccetera. Che cosa consigli e quali sono magari appunto i rischi di chi sta completamente da solo a casa, magari appunto i più giovani in questo caso?
Sì, questo è un rischio che non dobbiamo sottostimare, anche questo, perché comunque stare totalmente da soli a casa, per chi soprattutto, tu fai l'esempio dei giovani, i giovani passano pochissimo tempo da soli, anche io che non sono così tanto giovane passo poco tempo da solo, ma se hai 20 anni, se hai 22 anni, a casa ci stai giusto il tempo per ricaricare davvero le batterie quando sei ai livelli di guardia, oppure quando devi davvero cambiarti la camicia. Essere costretti a stare in casa così tanto tempo, i consigli che si possono dare sono prima di tutto di non tarpare le connessioni sociali. Abbiamo la fortuna di vivere in un'epoca in cui i social network ci aiutano tantissimo, possiamo vedere anche di faccia un amico, possiamo flirtare con un'altra persona, possiamo fare un sacco di cose, facciamole. Lasciamo tempo al lavoro, se studiamo, cerchiamo di forzarci a stare su quel libro, se abbiamo un qualche lavoro da finire, se abbiamo dei curricula da mandare, proviamo a fare quello, anche se sappiamo che in questo momento è tutto fermo. Cerchiamo di lasciare uno spazio alle nostre routine e poi, rispetto alle altre occasioni, diamo più tempo a quelli che sono gli hobby, fosse anche passare tempo alla PlayStation o a qualche gioco online. Cerchiamo di far sì che la giornata, che si è dilatata da quelle 6 ore che passavamo in casa massimo, 5, sono diventate 24, ecco, dilatiamo tutti i tempi, anche quelle delle attività piacevoli, che possono essere leggere un libro, che possono essere, però coccoliamoci, passiamo del tempo a coccolarci.
Un'altra cosa che si sta verificando in questi giorni sono i flash mob che sono partiti da Wuhan quando c'era la grande emergenza Wuhan, e ora stanno coinvolgendo praticamente tutta Italia. Io in questo momento sono a Roma, in un quartiere, al quartiere San Paolo, che è abbastanza popolato, quindi sento parecchio casino qui. Questa è una cosa che è goliardica, ma partecipare anche a questi flash mob, laddove magari appunto nei quartieri più popolati, anche più variopinta la situazione, è una cosa, diciamo, solo divertente, oppure partecipare, cantare magari l'inno può essere un segno patriottico, ma può essere anche appunto un momento di condivisione? È giusto partecipare o è solo una cosa goliardica?
Allora, te lo dico davvero riuscendo ad andare oltre la mia personale esperienza, perché il primo giorno di questi flash mob ero in ritardo con la consegna di un'intervista, per cui mi scuso ancora con la giornalista Cinzia Isola, che se l'aveva consegnata con un ritardo enorme. Stavo disperatamente cercando di finire quelle risposte, e il mio vicino di casa, finito il flash mob, per 2 ore ha continuato a dare musica a volume da discoteca. Bellissima musica, tra l'altro, ma mi stava deconcentrando. Però, oltre il mio individuale comprensibile fastidio momentaneo, in realtà spesso anche lì il bello di fare lo psicologo sociale, anche e oltre che lo psicologo clinico, è che siamo quelli che quando vanno allo stadio guardano il pubblico invece della partita. Dunque, i social network ci danno l'opportunità di vedere le reazioni. Anche qui, come su qualunque cosa sta succedendo, si crea immediatamente la divisione, no? Chi, ma statevene a casa, ma cosa serve, puerile, che è anche, ecco, un po' normale, perché stare in casa in questo momento crea della frustrazione altissima, e la frustrazione crea sempre aggressività. Qui tra l'altro c'è Simona che ci dà un bellissimo suggerimento, che è realistico, che è vero. Dunque, dicevo, ci dà frustrazione e aggressività, però è divertente perché vedi appunto le due fazioni schierarsi. In realtà io dico che è molto, può essere molto utile, e te lo dice uno che non l'ha fatto una singola volta. Dunque, diciamo che resto una sociale anche nei momenti di isolamento. Però in realtà l'obiettivo di questo decreto è creare un isolamento sociale. Che isolamento sociale si intende per il decreto un isolamento fisico, un isolamento, evitare il contagio. Quello che il rischio che stiamo su cui stiamo sbattendo è quello di avere davvero un isolamento sociale, però dal punto di vista psicologico, cioè siamo diventate delle isole, siamo diventati, io sono qui, tu sei a Roma, però intorno i vicini li vedi, non li vedi, gli amici li vedi, non li vedi. Quel momento è un momento di condivisione in cui noi ci sentiamo di nuovo comunità. Io esco sul balcone e trovo altre persone che mi fanno capire che stanno vivendo lo stesso momento. Io ho la percezione di avere un destino comune, appunto come ci sta scrivendo Simona nella chat, che crea la comunità. Allora mi percepisco leggermente meno solo. Allora capisco che sì, è vero, sono chiuso in casa, non vedo un essere vivente a parte il mio gatto da giorni, però dall'altra parte del balcone, con quella musica a palla, qualcuno mi sta dicendo siamo almeno in due su questa zattera. E dunque l'effetto dal punto di vista sociale è assolutamente positivo.
Un'altra cosa che mi incuriosisce è quella, la reazione di tutti noi quando tutto questo sarà finito, perché io mi chiedo cosa farò quando potrò uscire normalmente, e io penso ma andrò alla mia birreria preferita qua vicino e mi prenderò una birra come se non fosse successo niente, cioè riprendo da dove avevo lasciato, però magari qualcuno invece avrà la smania invece di ripartire a mille, facendo anche più cose in maniera più intensa rispetto a quello che faceva prima. Qual è magari il modo giusto anche per poi ripartire? Cioè tuffarsi a mille oppure farlo con calma?
Allora, prima di tutto consiglierei di stare un attimo calmi e calme e non avere smania di ripartire, perché pare che non ripartiremo domani. Una cosa su cui dobbiamo stare attenti, e dovrebbero stare attenti le istituzioni come comunicazione, è ecco appunto il gatto, la coda, non elicitare delle speranze che possono essere eccessivamente ottimistiche. Dunque, teniamo presente che potremmo ripartire prestissimo, ma potremmo anche ripartire un po' più tardi. Abituiamoci a un'idea anche non immediata, perché la frustrazione di un eccessivo ottimismo potrebbe crearci degli scompensi notevoli. E quando ripartiremo, anche perché pare che quando riparteremo comunque cercheranno di calibrare, no? Per evitare che si rischi un rimbalzo, tutti quanti, come dici tu, andiamo subito ai rave, nelle spiagge, nelle feste, nelle birrerie, e ci ritroviamo punto e da capo. Però quello che do come consiglio psicologico è di individuare le cose più importanti e quelle curarcele bene. Cioè, che ne so, uno sta impazzendo perché vuole farsi, giocava a calcetto con gli amici e sta morendo, ok? Il giorno in cui parti ti dedichi a riorganizzare quella roba lì. Poi la varianza individuale a cui facevi riferimento tu ci sarà. Ci saranno quelli che manderanno in crisi il fegato invece che il sistema sanitario, perché decideranno di finire la scorta delle birrerie, ed è anche una cosa buona, ovviamente, entro i limiti del coma etilico, però fa parte anche quello della nostra vita, cioè c'è chi aspetta che si riapra per andare di nuovo in libreria a comprarsi un libro e chi aspetta di festeggiare con gli amici. Evitiamo di buttarci in troppe cose subito, perché comunque ne usciremo in parte feriti, nel senso che in parte non saremo subito pronti. È come quando stai fermo per infortunio, no? Dopo tanto che non corri o che non fai uno sport, non ti rimetti subito a giocare la partita della vita, inizi ad allenarti piano, perché comunque il muscolo è ancora ferito. E dopo alcune settimane di questa vita da reclusi e da isolati, saremo anche molto tesi, avremo anche molta, molta rabbia dentro, anche se non ce ne accorgeremo. E dunque, se ci mettiamo troppo a palla, c'è il rischio che poi il rimbalzo di quella rabbia rovini poi quella che è la nostra ripartenza, perché ci rovina la qualità della ripartenza. Anche lì non abbiamo aspettative irrealistiche, avremo la vita di prima, e dunque non aspettiamoci che la vita di prima sia subito iperfavillante. Qualche giramento di scatole ci sarà anche lì.
Certo, ritorneranno i giramenti di scatole che avevamo nella nostra vita prima del coronavirus, tali e quali probabilmente.
Assolutamente, cioè, adesso li stiamo idealizzando, ma gli amici con cui uscivamo regolarmente erano anche dei grandi rompi scatole, ed è bello, cioè io non vedo l'ora di ridiscutere davanti a una birra con qualcuno dei miei amici, che per fortuna li vedo litigare anche su Facebook, dunque non rischio di prenderli per delle brave persone. Però ecco, se tu mi chiedi un consiglio da quel punto di vista, ti dico scegliamo le cose che davvero vogliamo fare, partiamo da quelle e costruiamo le altre gradatamente intorno.
C'è una domanda da Ste Gemini che chiede: come pensi che dovremmo affrontare la paura di ripartire?
Quella è una bella domanda, Ste, è una bella domanda, perché anche lì l'isolamento a cui ci stiamo dedicando è un isolamento che anche da un certo punto di vista è protettivo, perché stiamo a casa, stiamo utilizzando per la comunicazione dei mezzi che sono in parte difensivi, perché comunque moltissima messaggistica, moltissimo Facebook, qualche videochiamata, ma sono ancora meno rispetto allo scambio di messaggi. Ci stiamo un po' atrofizzando anche gli scudi che abbiamo nei confronti dei litigi, delle frustrazioni, dei nervosismi e così via. E dunque anche lì la paura di uscire, la paura di ripartire a pieno ritmo ci sarà. La paura di tu immaginati, mi hai detto che convivi, dunque hai comunque delle persone, una persona in casa. Sì. Tu pensa alle tante coppie che adesso sono separate, perché ci sono un sacco di coppie, ci sono anche coppie costrette a stare dentro, e se ci sarà tempo ne parleremo, a stare assieme, e stiamo iniziando a vedere gli effetti brutti. Però ci sono anche tante coppie che sono lontane, e se stai lontano 2, 3, 4 settimane, non so quanto sarà, poi ti rivedi, anche lì ricostruire il filo della relazione anche con la partner o col partner è un filo difficile. Immaginati ricostruirlo con la moltitudine degli affetti sociali. Dunque, se devo dare un consiglio a Ste, lì è: cerca di non far atrofizzare troppo i rapporti, tienili adesso innaffiandoli senza troppa smania, perché è inutile anche stare 18 ore in comunicazione, perché non ci si può sentire, perché che ti dici in 18 ore, no? diventa anche, rischia anche di abbassare la qualità. Però curarla con una comunicazione di qualità con le persone a cui teniamo, in modo che poi quando possiamo ripartire abbiamo un nucleo e ripartiamo da quelle con cui il filo non si è spezzato del tutto e lentamente ricostruiamo la rete sociale su quello.
Prevedo che nasceranno molti figli dalle coppie che per settimane sono state divise e si rincontreranno, non so se poi questa sarà un dato che si verificherà, però magari nella foga di
ma dimmi una cosa, accendo la luce nel frattempo?
No, vabbè, guarda,
sono troppo buio, no? Se mi vedi, ok, perché
il tuo viso è in luce.
Ok, allora perfetto.
E poi dicevo, c'è una cosa molto scenica dietro con quest'ombra.
Sì, effettivamente un po' dark. No, ti dicevo, no, perché in realtà questa è una cosa che è girata subito e in parte sicuramente accadrà per ovvi motivi, anche perché uno dei modi per reagire alla paura del futuro è creare qualcosa che accada nel futuro, no? Se noi, la paura è correlata anche con la natalità per certi versi. Da un certo punto di vista non ti fa venire voglia di mettere al mondo altre persone, dall'altro dice vabbè, così almeno so che ho una speranza che è questa persona qui. Dall'altro però c'è anche il rovescio della medaglia, nel senso che i dati ci stanno anche dicendo che il numero di episodi di violenza domestica o di violenza di genere sta rimbalzando, no? Abbiamo paradossalmente un numero minore di donne che si rivolgono ai centri, ma quelle che arrivano sono in condizioni più gravi, perché il fenomeno dentro queste case dove si è costretti sta covando, non è che
è amplificato anche, forse.
Assolutamente sì, perché un partner abusante che torna a casa o che sta a casa in una situazione di nevrosi in cui non ha più neanche gli sfoghi del lavoro, del calcetto, della partita la domenica, quello che vuoi, resta un partner abusante, però con molta più rabbia dentro. Non è che chiuso in casa inizia a cambiare. Dimmi.
No, abbiamo una domanda. Cosa dici sui casi di violenza in famiglia? Come si può gestire la tensione vivendo negli stessi ambienti 24 ore su 24?
Vedi, Gabri è andata a mettere il dito proprio su questo argomento qui. Allora, per quel che riguarda le famiglie dove c'è la violenza, il mio consiglio è alle persone, ma anche alle psicologhe, agli psicologi, alle istituzioni, facciamo sentire le nostre voci, ricordiamo alle persone e alle persone vittime di violenza, alle donne vittime di violenza di genere in particolare, che possono sempre rivolgersi a qualcuno. L'Ordine degli Psicologi, per dire, ha chiarito: cercate di fare quanto più possibile attività online, aprite sportelli online. Perché? Perché molte di queste persone chiuse in casa non hanno più nessuno a cui chiedere aiuto, perché l'unica persona che hanno davanti è la persona abusante. Dunque, le istituzioni possono reagire così, e le persone che sono in casa, cercate di chiedere aiuto. Questo è perché è la situazione per quelle persone, è davvero una gabbia, cioè essere chiuse per legge in gabbia col proprio aguzzino non è una bella situazione, non è una situazione da cui è facile uscire. Per le coppie invece in cui il tasso di aggressività può essere più fisiologico, cioè sono due esseri umani adulti costretti a condividere magari 40 metri quadri di casa, dopo che normalmente si vedevano, se andava di lusso, 20 ore a settimana, tra turni, impegni, no? Le coppie comunque sai che faticano a trovare del tempo da passare assieme. Sì, si dorme assieme la maggior parte delle volte, ma il resto della giornata, per fortuna o per sfortuna, ognuno ha i suoi ritmi, i suoi spazi. Adesso anche per le coppie più in salute può essere rischioso, nel senso che avere un altro essere umano costantemente nei propri spazi vitali comunque crea una situazione di discomfort. È una situazione che non è confortevole, una situazione, tu immaginati quel momento che normalmente avevi in casa, quell'ora da solo in cui ti leggevi il tuo libro, facevi le tue cose, adesso hai comunque un'altra persona che si muove intorno, perché non può sparire, neanche vuole, ma anche perché c'è sempre questa norma sociale che è difficile mettere da parte, per la quale se siamo in casa dobbiamo interagire, se siamo una coppia allora mi deve sempre far piacere interagire con te. Sappiamo tutte e tutti che non è vero, che ci sono dei momenti in cui tu puoi voler bene a quella persona in maniera incredibile, ma in quel momento non la vorresti in giro. Ecco, in quei momenti, quello che mi, il mio consiglio per le coppie è: cercate un po' come, come fai tu con lavoro, no? Dividetevi un po' gli spazi nell'arco della giornata. Ricavatevi degli spazi per le vostre attività, per le vostre passioni, per guardarvi le serie TV che guardate assieme, per guardare magari una serie TV che a lei non piace o che a lui non piace, ma tu vuoi guardare. Prenditela, ci si vede fra un'ora, tanto di tempo ne abbiamo. Questo può abbassare un po' i livelli di aggressività fisiologica in una coppia. Schiantato il telefono. I livelli di aggressività fisiologica, perché consente delle camere di compensazione e ce n'è bisogno. L'esortazione a tutte le coppie è: non vergognatevi a dire ho bisogno di un momento da solo o da sola, perché è normale. Questa è una cosa che non ci dice nessuno, non è, nel manuale di istruzione della vita di coppia o della vita in comune nessuno ci dice c'è l'esigenza di, oppure pensa alle coppie con figli, no? Dove i figli sono costantemente, cioè io ho degli amici che hanno figli o figlie, in questo momento è davvero drammatico per loro, perché sei stanco, vorresti lavorare, c'hai tua moglie, ci ha interagito, magari è stanca anche lei, dunque o tuo marito o il tuo compagno si è messo più o meno da parte, però i figli no, i figli stanno solo in casa, stanno in casa con te, non hanno niente da fare, non vanno a scuola, richiedono un sacco di attenzione. Anche lì cercare di non avere paura di dire sono stanca di averti, o sono stanco, ho bisogno di avere un'ora per me, di avere due ore per me. Questo sembra un atto scortese, ma può salvare la salute della coppia e anche delle persone.
Durante questa nostra chiacchierata hai fatto spesso riferimento a metafore, paragoni sportivi e calcistici, perché infatti, se non ricordo male, tu sei appassionato di calcio.
Sì, io sono da quando avevo 15 anni, sono anche un arbitro di calcio, dunque oltre adesso sto arbitrando un po' meno perché per lavoro viaggio molto di più, e in compenso il mio amico e collega Francesco Trento ha avuto la buona idea di iniziare a convocarmi per la nazionale di calcio italiana degli scrittori, e dunque comunque sempre nei campi da calcio sto andando. Adesso ovviamente anche noi siamo fermi per questa cosa, però sì, io vivo moltissimo di sport e di calcio, perché mi piace da matti. La componente agonistica e sociale che c'è negli sport, e poi sono un malato di corsa. Se io non corro più di due giorni, le persone intorno a me iniziano a evitarmi.
E come stai vivendo questa situazione, che comunque era inedita anche per il mondo dello sport e del calcio? Cioè, a me manca vedermi la partita la domenica, cioè davvero davvero tanto. Poi magari qualcuno ci dirà sono sempre i soliti 22 uomini vestiti in calzoncini che ricorrono un pallone, però comunque a me mancano.
Caspita, mancano a te, mancano a me, e mancano a tanti. Io ieri, qua era domenica, ho detto vabbè, sono a casa, il mio primo istinto è stato vabbè, vediamo cosa c'è, che partita della, vediamo, mi guardo il Barcellona. Poi ho detto no, è fermo anche quello. Ed è una parte della nostra vita che l'ha riempita da che eravamo piccolini. Cioè, io ho iniziato a camminare portandomi un pallone nelle mani, altrimenti non camminavo. Ognuno di noi aveva i suoi sport, le sue attività. Abbiamo iniziato a tifare qualche squadra o a guardare anche solo i cartoni animati con gli sport, no? E adesso, per la prima volta da che siamo al mondo, siamo senza. Dunque è un'altra parte della nostra vita che, attenzione, non è solo una parte ludica, perché quando tu guardi la partita, tu, se non ricordo male, tifi Cagliari notevolmente, giusto?
Esatto.
Quando tu guardi la partita del Cagliari, tu pensa all'arco di trasformazione delle tue emozioni durante quei 90 minuti. Sei rilassato, sei elettrizzato, c'è l'adrenalina, sei incavolato come una bestia, imprechi in diversi modi, gioisci. È un bellissimo modo per buttare via una marea, un sacco di stress. E adesso quell'ora e mezzo, che poi era quell'ora e mezzo, poi c'era le 2 ore prima, le 12 ore dopo a imprecare contro l'allenatore, contro l'arbitro, contro gli avversari, e la tensione che prima buttavi in quel modo, adesso come la butti fuori?
Sì, come... è quello anche.
Sì, e non ti tiene compagnia. Oggi sentivo un giornalista parlando del probabile rinvio delle Olimpiadi, che poi diceva, vabbè, però in un momento sanitario si rinviano anche le Olimpiadi e via. E lui diceva, ok, però aspettiamo fino all'ultimo perché le Olimpiadi non sono saltate mai e già l'idea che si possano fare le Olimpiadi è un briciolo di obiettivo, come dicevamo prima, no? La luce fuori dal tunnel, la speranza e l'obiettivo per andare alle Olimpiadi, che non a caso da che mondo è mondo si fermavano le guerre per le Olimpiadi, cioè,
esatto.
No? Anche quando i romani parlavano di tenere buone le plebi, e sempre panem et circenses che usavano, cioè la parte del gioco crea problemi l'assenza, perché i romani avevano paura che si bloccassero i giochi, che si bloccassero gli spettacoli nelle arene, perché quando si bloccavano gli spettacoli nelle arene crescevano le rivolte. Crescevano i riots, crescevano i problemi di ordine pubblico, perché sono una bella spinta catartica per le persone. E noi viviamo da sempre in un mondo sociale dove le emozioni negative esistono, e senza il modo di canalizzarsi per lo sport, anche quello diventa un coefficiente di rischio in più. Dunque, non vergogniamoci a dire che ci manca lo sport. È vero che ci sono cose apparentemente più importanti nella vita, ma lo sport è importante. E poi c'è un altro discorso. Gli sportivi professionisti sono i gladiatori di oggi, no? Sono gli eroi. Le statue greche erano fatte sulla base dei discoboli, no? Di chi aveva il giavellotto. C'erano veramente gli eroi, i semidei, scusami. Vedere che si fermano anche loro, che si ammalano anche loro, anche dal punto di vista percettivo, fa sentire tutte noi e tutti noi più fragili, perché se è fragile il campione, se è fragile il Rugani, il Cristiano Ronaldo, il Nainggolan della situazione, wow, io cosa devo fare, no?
Sì.
E
Anche
dunque,
perché
insomma,
appunto sono stati colpiti i calciatori, ma anche politici, cioè questa è una situazione che colpisce qualsiasi, che non ha classe sociale, non ha età, non c'è nessun criterio, quindi forse questi episodi ci hanno fatto capire anche la nostra vulnerabilità, perché all'inizio si sentivano, ai giovani non succede nulla, qualcuno sosteneva questa tesi, invece poi tutto questo è stato anche ridimensionato anche da questi calciatori che hanno contratto il coronavirus. Quindi anche questo ci deve far capire, secondo me, a maggior forza di restare a casa, proprio perché siamo tutti
siamo
vulnerabili in
tutti,
questo
guarda,
momento.
quello che ha fatto quel giocatore dell'NBA è emblematico, no?
Sì.
E lui, quando gli chiedevano il coronavirus, ha detto: ma che è? Ma non tocca. È iniziato a toccare i cellulari di tutti. Poi si è ammalato e adesso fa la campagna. Non sottovalutatelo. Però anche questo ottimismo ingiustificato non è un fenomeno da stigmatizzare, è un fenomeno che ci consente di sopravvivere. Gli esseri umani non potrebbero vivere nel mondo se dessero la corretta percezione a ogni pericolo. E io vivo davanti a una fabbrica e vado in macchina, attraverso la strada, cosa respiro, cosa mangio. Sono talmente tanti i pericoli nella vita che dopo un po', come un rumore di fondo, il nostro cervello tende a metterli da parte. No? Quando tu lavori e c'è un motopicco fuori dalla finestra che costantemente fa rumore, dopo un po' non lo senti più, il tuo cervello lo mette da parte, ti danneggia l'orecchio comunque, ti danneggia l'udito comunque, ma tu non lo senti. Ecco, col pericolo capita la stessa cosa. Il nostro cervello, la nostra mente, cerca disperatamente di proteggersi, di schermarsi dal pericolo. Dunque è umano sentirsi invulnerabili, sentirsi invincibili, toccare tutti i telefoni, dire: io sono il grande giocatore dell'NBA, valgo tanto oro quanto peso. E infatti, guarda, qualcuno ci parla nella chat, no? Ottimismo e realistico e credenza in un mondo giusto sono fondamentali, perché quello, noi com'è che andiamo avanti nonostante il pericolo? Pensiamo che non ci succederà mai niente e che le brutte cose capitano solo a chi se le cerca. Ed è fondamentale per noi per sopravvivere, perché altrimenti dovremmo prendere atto del fatto che il mondo, come direbbero gli inglesi, sucks, sa anche fare schifo, è pericoloso e passeremo veramente una vitaccia. Dunque chiederei davvero comprensione, perché poi ognuno di noi, ognuna di noi, anche se abbiamo la percezione di un pericolo, ne sottovalutiamo altri, no? È facile anche la semplificazione. Noi adesso pensiamo, per esempio, che abbiamo bisogno di pensare che se qualcuno si è ammalato è perché è stato imprudente. No, non necessariamente. Può capitare, come ha detto qualcuno, quel giocatore dell'NBA è stato un bischero, era un giornalista toscano, però è stato un bischero come siamo bischeri tutti noi. Quant'è che rischiamo in macchina andando in giro, quant'è che andiamo, cioè io un anno che lavoro a 6 km dalla terra dei fuochi la gran parte del mio tempo, insomma non è che la mia salute sia, però non passo ogni giorno pensando a cosa respiro, perché altrimenti non sopravviverei.
Visto che so che appunto tu hai varie passioni, ricordo anche da quando ti ho conosciuto all'università, per passare
giuro che lavoro ogni tanto oltre le passioni.
Ora tu ci hai dato una serie di consigli su cosa stare attenti, su come passare il nostro tempo al meglio dal tuo punto di vista psicologico e professionale, ma ci puoi anche consigliare, che ne so, un libro, una serie TV o un film che insomma da guardare e che ci può essere magari anche utile o anche solo divertente per passare il tempo?
Sì, allora vi darei una serie di consigli collegati, nel senso che, visto che la maggior parte di noi sta in questo momento occupando la giornata con quella magnifica invenzione del XXI secolo che è Netflix o Prime Video, quella splendida cozzaglia che ha impedito a noi di consumarci gli occhi scaricando più o meno legalmente serie TV per riuscire a vedere, ovviamente sempre legalmente, no? Nessuno di noi ha mai fatto niente di legale, vero?
Mai fatto.
Però vi darei un consiglio che vi renderà molto più divertente fare questa attività. È uscito da poco, ma proprio da pochissimo, tra l'altro. Non è mai stato presentato perché hanno bloccato le presentazioni esattamente quando è uscito, che è un libro che si chiama No Spoiler, che è scritto da Francesco Trento, tra l'altro, che lui è uno sceneggiatore, ha sceneggiato 20 sigarette a Nassiria, è veramente uno che ha passato la vita a studiare, a insegnare l'arte dello scrivere, la struttura delle storie. E ha fatto questo libro che ha come obiettivo i giovani adulti, i ragazzi, ma in realtà io che l'ho letto vi dico è bellissimo anche per chi, purtroppo nel mio caso adulto sì, giovane un po' meno se Peter Pan non vale. E praticamente questo libro ci racconta come è strutturata una storia, ci aiuta a leggere una serie TV, un libro, con una competenza tecnica che non richiede anni di studio, perché è fatto apposta per essere leggero, utilizzando delle storie come esempio, e che poi ci consente però di andare su Netflix e guardarci una serie TV. Adesso me ne è chiesta una, un consiglio al volo, io consiglierei Hunters o Picard. Sono due Picard, che è ricavata, è praticamente uno spin-off di Star Trek, e Hunters invece con quel grande mostro sacro di Al Pacino. Spero che Netflix non si offenda, ho consigliato due serie Prime, vabbè. No. mi perdoni, sì. Però sono due belle serie.
Dimmi? No, ti perdoneranno. Sì.
E niente, sono due, diciamo che sono due serie che sto iniziando a guardare ora, che mi piacciono moltissimo, E però con questo libro di Francesco sarà divertente, perché inizierete a essere drogate di storie, drogati di storie, e a guardarle per il puro piacere di anticipare a chi le guarda come voi come andrà a finire. Vi farete odiare, però vi divertirete anche molto.
Sarà divertente, sarà divertente. Io ho letto questo libro che è scritto sulla sessualità femminile di Freud. Forse non era, diciamo, il libro più leggero da leggere in quarantena, però lo dovevo studiare per un esame. L'ho letto. Forse non era il libro che avresti consigliato, probabilmente, per questi giorni.
Ma guarda, ho visto che si è connessa prima una mia collega che è una psicologa dinamica. Lei sarà contentissima di questo tuo consiglio. Dunque, ma diamo invece un consiglio su un libro assieme. Dovresti ricordartelo anche tu il titolo. Mi è venuto adesso, per chi volesse divertirsi un po' con qualcosa di psicologico ma divertente. Ma diamo il consiglio di Le armi della persuasione di Bob Cialdini.
Bellissimo.
Dallo tu il consiglio, spiega tu perché uno potrebbe leggerlo.
Bellissimo, beh, perché innanzitutto ci fa capire quante volte veniamo fregati inconsciamente anche per strada, in qualsiasi modo, maniera, e da vari venditori, e ci fa orientare, insomma, in questo processo in cui veniamo spesso persuasi a fare azioni, anche le più banali, che spesso non penseremo mai di fare, o caschiamo in piccoli tranelli. Poi perché non so se ne ho fatto un uso esatto, ma io sono riuscito anche a cuccare con quelle tecniche proprio.
No!
Sì!
Non so quanto sia etico, però questa me la rivendo alla stragrande, questa. Io come hai fatto?
Ho portato su un'altra scala le tecniche, cioè quella di dare, no, mi ricordo questa cosa dei venditori, no? Di regalarti una cosa e poi invece venderti il vero prodotto, perché tu ti senti in debito e quindi, no, la mia ragazza che forse sta ascoltando l'intervista non sarà contenta di questa cosa. Comunque, se tu prima offri un cocktail ad una ragazza, ma in una maniera giusta, non in maniera troppo aggressiva, poi non è che lei si sente in debito, però sicuramente viene incuriosita da questo fatto, e soprattutto devi sembrare disinteressato, sennò sembri un venditore.
Ecco, subito dopo Freud ci sta benissimo questa cosa, no, però il consiglio è buono. Tra l'altro qualcuno ci ha consigliato che sta uscendo su Netflix una serie su Freud, dunque la buttiamo lì. No, però effettivamente questo potresti rivenderlo anche come consiglio, ecco. Mi sembra ottimo. Che poi, insomma, qualcuno prima ci ha chiesto cosa consigliamo per la paura di ripartire, no? Stemi che ce l'ha chiesto, no? Ecco, consigliamo di leggere questo libro e di utilizzarlo come ha fatto il nostro ospite oggi per flirtare in maniera produttiva, insomma, tanto è...
Vabbè, io non sono uno psicologo, quindi non dovevo rispettare, diciamo, un'etica particolare. No, però comunque è un libro molto bello, credo sia uno dei testi universitari che io ho letto più piacevolmente e anche in modo veloce, cioè credo proprio che l'ho iniziato e l'ho finito, se non in un giorno, in pochissimi giorni. Comunque è un bel volume che credo di aver lasciato in Sardegna, me lo dovrò riportare a Roma perché... Comunque,
quando ti puoi muovere, lo puoi.
Quando mi potrò muovere, potrò farlo. Senti, prof, io ti chiamo prof anche per un po' di affezione, no?
È una delle cose. Comunque, continua. Io, qualunque lavoro possa fare, insegnare rimarrà sempre il mio lavoro preferito, la mia passione. Dunque, se mi chiami prof, mi rendi felice anche, soprattutto se lo fai con affetto.
Sì, sì, assolutamente. Stiamo per terminare il tempo della diretta perché Instagram ci impone un'ora. Io quindi ti ringrazio, e se ti fa piacere, magari più avanti, magari riproporremo un'altra chiacchierata, insomma, anche in base a come si svilupperanno le questioni a cui tutti siamo costretti, insomma, ad affrontare, per parlare appunto magari della ripartenza o dell'eventuale tempo che trascorreremo in questo modo, così ci aggiorneremo e potremo aggiornare anche tutte le persone che che ci hanno seguito e che ci hanno scritto. Quindi davvero grazie, è stato un grande piacere.
Sarà un piacere, sarà un piacere. Ti ringrazio. Ciao a tutte e a tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao.
Un abbraccio, ciao prof.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.